Io ho sempre pensato che i discorsi sui progetti incompiuti della modernità, la democrazia incompiuta, fossero colossali sciocchezze, in questo senso che il funzionamento delle strutture dello Stato per quanto riguarda la repressione costituiscono delle aree di impunità in cui sono sospesi i diritti formali, quelli che vengono riconosciuti a parole, voglio dire, ai cittadini nelle loro normali attività, sono sospesi. Ma se poi ci pensi, un carcere è un luogo fondamentalmente di un luogo stabile di tortura, cioè le stesse forme, le stesse dimensioni delle celle, il tipo di vita, eccetera. È evidente che si tratterà di una tortura morbida più o meno aspra, eccetera, però quello è, no? E in questo quadro è del tutto evidente che ci sono delle forme di impunità, perché chi gestisce queste situazioni è all'interno di un meccanismo che fondamentalmente è punitivo. Adesso la parola punitivo qui si riferisce solo alla pena in senso giuridico, ma proprio al modo in cui si trattano i corpi, le vite, eccetera. Quindi il video che poi ho avuto anche io occasione di vedere, da questo punto di vista, costituisce solo la dimostrazione di una realtà che poi è diffusissima, insomma, non parlo solo del carcere, ma di tutti i luoghi di detenzione come i commissariati o i CIE, in tutti questi luoghi, per definizione.
Anche perché, scusami Alessandro, sì, ma guardando il video si evince chiaramente che siamo di fronte a un modus operandi, non a un caso di chissà quale stranezza.
Assolutamente, in Italia, per esempio, sono famose le squadrette. Adesso ti faccio anche un altro esempio, no? Non so se tu ti ricordi il famoso Diliberto, è considerato un uomo di sinistra, era il responsabile dei GOM, i gruppi operativi mobili, che erano squadre di agenti deputati a quello. Questo avviene in tutte le situazioni europee.
Quindi, pronto? Sì, ti sentiamo Alessandro.
Sì, scusa, no, perché c'ho il telefono che è un po'... Sì, insomma, quindi voglio dire, quello che è successo Anversa, mi pare, no?
Sì.
È eccezionale solo perché è stato documentato, ecco. Pensa a tutti i casi che non sono documentati.
Sì, poco fa abbiamo, Maurizio, in apertura abbiamo sentito delle considerazioni da un compagno svedese un po' su queste, notti di rivolta che ci sono state nella periferia di Stoccolma.
Sì.
Che in qualche modo rompono anche magari una retorica dove sostanzialmente appunto le metropoli magari del nord Europa erano fuori, no, da queste dinamiche. Invece quello che lui raccontava faceva emergere piuttosto bene come c'è in realtà una comune direzione sostanzialmente dove all'abbandono sostanzialmente dei vari e differenti stati sociali sostanzialmente l'unico presidio istituzionale che rimane è quello della polizia in Europa, cosa che forse negli Stati Uniti è già un processo ancora più avanzato, no?
Certo, ma direi polizia e carcerario, perché le due cose vanno abbastanza insieme. Cioè, se pensi che negli Stati Uniti si calcola che qualcosa come il 4% della popolazione sia o in carcere o sottoposto a pene alternative o comunque sotto controllo, questo dà un'idea impressionante. Cioè, di questo, ora l'Europa ha numeri infinitamente minori, questo bisogna dirlo, dico, però è indubbio che l'erosione dello Stato sociale o comunque la messa in discussione di quelli che sembravano, diritti acquisiti, eccetera, comporti forme di protesta e quindi una risposta, o almeno un funzionamento della repressione istituzionale molto, molto più forte. Questo mi sembra che sia. D'altra parte è anche vero che, cioè, quello che dicevi sulle città del Nord Europa in fondo non è una novità, perché i riots di Londra di due anni fa, così come le manifestazioni studentesche in Inghilterra, che sono un po' meno continue di quelle nel sud Europa, però quando ci sono esplosive, dimostrano il fatto appunto che un po' il tessuto sociale si sta lacerando anche da quelle parti.
E poi un'altra cosa su cui proprio insisteva questo compagno nel descrivere le situazioni di Stoccolma aveva a che fare anche con dispositivi di controllo potentissimi, dove in un paese come la Svezia non sia tutt'altro che un... voglio dire, rispetto a un modello come quello statunitense, non siamo di fronte a un grande arretramento, per quanto fenomeni di privatizzazione selvaggia si stanno dando. Voglio dire, quello che emerge è che poi siamo di fronte a due facce della stessa medaglia, che ci siano processi di più marcata privatizzazione o che lo Stato si rafforzi come diciamo a livello panoptico, siamo sempre sulla stessa barca. E come se ci fosse un dato nella repressione comunque di violenza irriducibile, ed è quello di cui insomma ci interessava parlare, nel senso possiamo declinare la situazione su mille piani, geografici o meno, storici, politici, però il dato che ci troviamo di fronte è sempre lo stesso, cioè che in situazioni di grandi differenze sociali, di gestione del potere, in quei termini la violenza della polizia è un dato strutturale in qualche maniera.
Guarda, è un dato strutturale, io però distinguerei tra due dimensioni, cioè una è la dimensione, diciamo così, della risposta della violenza istituzionale a forme di proteste, eccetera. L'altro invece è proprio il funzionamento ordinario, si potrebbe dire, di queste strutture. Cioè, da questo punto di vista, secondo me l'episodio di ieri, il video, dimostra che queste strutture sono sempre, in un certo senso, sono sempre le stesse, sono nascoste. Cioè, il problema è del ragazzo belga, era chiaramente una persona, rappresentava una delle mille forme di micro disagio urbano, dico micro perché non è collettivo, cioè di disagio individuale. Ecco, quindi distinguerei questo tipo di violenza qui, cioè quella che è istituzionale, direi, tipo quella che è stata descritta da Goffman e da Foucault, libri che adesso la gente legge meno, ma che non hanno perso in nulla il loro valore, questo tipo di violenza carceraria oscura, oppure quello che succede, che è successo in Italia a Cucchi e a tutti gli altri. Questo è il funzionamento ordinario, semisegreto, nascosto della violenza, che raramente viene a luce e che le democrazie occidentali tendono a nascondere. Ecco, questo era un po' il punto per me importante.
Certo. Va bene, Alessandro, noi ti ringraziamo, direi che se tu non hai altro da aggiungere, io l'unica cosa su cui ancora ti stimolerei è il se insomma di questo, se ormai il dato del sovraffollamento strutturale nei carceri fa parte di quelle pene accessorie, cioè perché sembrerebbe questo, no? Puoi decidere di costruire nuovi carceri o puoi mantenere quelli che hai, quello che ne risulta è comunque un aumento di pena. Perché
assolutamente sì, è la forma, come dire, estrema di penalità, rispetto a cui io trovo veramente insopportabili le retoriche pubbliche del tipo la situazione carceraria, non so, l'ultima quella del ministro Cancellieri, la situazione carceraria è una vergogna, eccetera. È sempre stato così ed è molto probabile che senza lotte o interventi precisi, appunto, oppure come quello che succedeva negli anni 70, sarà sempre così. Cioè è del tutto evidente che a quello che si potrebbe chiamare il sistema politico non interessa minimamente quello che avviene, è come se questo, il mondo carcerario, costituisse una sorta di luogo di inferno, come dire, che si mantiene in quelle condizioni un po' per disinteresse, un po' per spesa, un po' sotto sotto anche per motivi di profonda adesione alla cultura della punizione.